La sede Rai di Bolzano presenta Speciale Zeppelin.
E in cosa consiste la specialità dello Zeppelin di oggi? Beh, consiste nel fatto che abbiamo davanti a noi una rivista, lo sapete, ogni tanto, ogni circa 3 mesi, Zeppelin assume una veste quasi cartacea, lo fa per sfogliare Academia, il giornale che esce dall'EURAC, l'Accademia Scientifica che si occupa di tanti temi che hanno a che fare con il nostro territorio e che noi ospitiamo volentieri. Buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, un saluto al di là del vetro a Alex Holzknecht e un saluto alle nostre due ospiti di oggi, che sono, le lasciamo presentare da sé stesse,
Sigrid Hechensteiner
e Valentina Vergonti,
le anime appunto di Accademia, che per questo numero di fine anno per noi, ma in realtà siete usciti qualche giorno fa, ha scelto il tema della diversità o della biodiversità, ma direi forse della diversità, Sigrid.
Della diversità, perché abbiamo scelto delle tematiche attinenti all'EURAC che comunque rispecchiano un po' la diversità nella ricerca che facciamo, ma soprattutto della biodiversità. Parliamo dell'Istituto di Ambiente Alpino su questo numero,
che è quello che diciamo dà maggiori contributi, e il motto sotto il quale questa rivista è uscita è proprio diverso e bello, sul tema della diversità delle specie, della natura, e anche degli approcci alla ricerca che la diversità può in qualche modo ispirare.
Sì, diverso è bello, diverso è utile, anche uno slogan che di solito si associa ad un'altra disciplina, che è quella forse dell'antidiscriminazione, non tanto quella della natura, ma in realtà sono tante le discipline che anche ci permettono di studiare la natura e la biodiversità. Il sottotitolo infatti recita metodo ed estetica, nel senso che c'è anche un'estetica che viene misurata scientificamente, c'è anche un'utilità nella misura in cui, e adesso lo sentiremo anche dalle parole dei nostri ospiti, la biodiversità non è soltanto un argomento che affascina gli studiosi, i biologi, gli ecologi, gli ingegneri ambientali, ma anche chi nella natura si trova a vivere, perché la garanzia di una biodiversità naturale significa anche una possibilità di sviluppo economico più sostenibile, più adeguato. Quindi appunto la natura come luogo rispetto al quale gli addetti ai lavori siamo fondamentalmente tutti, che dobbiamo adeguarci, adattarci in questa cornice rispettandola con tutte le nostre attività.
E cercando di calpestare al meno possibile, perché dicono i dati, insomma, l'attività umana ha già cancellato una buona parte della biodiversità naturale, ed è per questo che tra i tanti istituti anche quello dell'ambiente alpino di EURAC vigila e studia proprio per tutelarla. Peraltro, Valentina, bentornata dall'India, da cui ci eravamo sentiti un paio di settimane fa, che è in fondo la culla della diversità, qui direi proprio antropologica e culturale, forse per eccellenza.
Assolutamente, assolutamente.
Ce ne è dato un po' conto proprio quando ti sei collegata da Nuova Delhi, dove appunto eri lì in rappresentanza proprio di EURAC.
Assolutamente, abbiamo raccontato cosa succede durante i nostri Science Café e questo racconto, tra l'altro condiviso da un collega di Praga che organizza qualcosa di analogo nella Repubblica Ceca, ha sollevato interesse. Pare che la formula sia piuttosto snella e quindi tanti indiani e non solo si sono informati per avere qualche suggerimento concreto per eventualmente aprire una nuova stagione anche laggiù.
Allora vedi che la biodiversità è anche culturale, perché dal tetto dell'Eura può partire proprio un'idea che può sbarcare addirittura in India. Noi adesso apriamo lo Zeppelin di oggi Accademia On Air andando a sentire proprio la persona che apre anche la rivista di quest'oggi, il cui nome vi sveleremo proprio tra poco.
Thank you.
Sicuramente nel grande catalogo della biodiversità figurano anche i cefalopodi. Questo brano che stiamo ascoltando si intitola Cefalopode, e chissà che ruolo ha un cefalopode nella ricchezza appunto della biodiversità. Allora, Sigrid Hegensteiner, la vostra intervista sul sofà o sulla poltrona l'avete fatta giustamente con la direttrice dell'istituto che oggi è protagonista di Accademia.
Giusto, l'abbiamo fatta con Ulrike Tapainen, che è a capo dell'Istituto per Ambiente Alpino, e la prima domanda che gli ho posto è: quando è stata creata la parola biodiversità, che non esisteva fino a 30-40 anni fa?
Allora la salutiamo subito. Buongiorno Ulrike Tapainen e benvenuta qui a Zeppelin Academy On Air.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, Sigrid giustamente storicizza il concetto, che per noi oggi è abbastanza familiare, ma ha una data di nascita.
Il concetto della biodiversità è stato coniato dal biologo evoluzionista americano Edward Wilson nel 1986 con la sua opera Biodiversità. Forse posso anche dare una breve definizione della biodiversità, perché normalmente si pensa che la biodiversità è soltanto il contare di specie, ma non è così, perché la biodiversità comprende sì tutte le forme di vita, come le specie di animali, piante, funghi, batteri, però e quello è molto importante, anche i differenti habitat in cui vivono le specie, come per esempio il bosco, le acque, nonché anche la diversità genetica all'interno delle specie, come le varietà e le razze.
Quindi insomma la biodiversità ha più livelli, insomma non è solamente appunto il numero delle razze, diciamo così, esistenti sulla nostra terra, ma è anche il numero degli ambienti e forse anche potremmo aggiungere, non lo so se lei è d'accordo, le diversità culturali che caratterizzano il nostro pianeta.
Sì, sicuramente, sono totalmente d'accordo con questo. Interessante forse anche che già nel 1986 Wilson, molto in anticipo sul suo tempo, si metteva anche in guardia di fronte alla riduzione massiccia della biodiversità, e già in quell'anno lui, come responsabile principale di tale fenomeno, aveva identificato proprio l'uomo o una specie tra le... non sappiamo neanche quante milioni di specie esistono sulla Terra, si parla di 10-20 milioni, però una di queste specie è diventata così dominante che è anche un pericolo per la biodiversità.
Quando uno diventa troppo forte la biodiversità è in pericolo, Valentina.
Però ci sono specie che effettivamente cessano di esistere, che vengono sostituite da altre nuove, quindi il sistema di cui stiamo parlando è comunque in movimento.
Sì, questo è sicuramente giusto. Esiste una dinamica, è sempre esistita una dinamica, ed è anche così che milioni di anni fa, per esempio, anche i dinosauri sono spariti, però in seguito alla loro scomparsa, per esempio, i mammiferi hanno avuto la possibilità, dal punto di vista biologico, di svilupparsi ed evolversi. Cioè, sappiamo dalla storia non umana, ma dalla storia del nostro pianeta, che c'erano periodi dove tantissime specie sono sparite e nuove sono venute. Però oggi come adesso studi dimostrano che questa diminuzione di specie avviene oggi con una velocità al 100 volte superiore rispetto a prima, quando l'uomo non esercitava la sua influenza.
Si può quindi dire che magari con una biodiversità meno varia anche il pianeta, l'equilibrio del pianeta diventa più delicato?
Sì, anche questo si potrebbe dire. Esiste una teoria che paragona un po' il numero di specie o il ruolo di specie, per esempio, con un aeroplano, e anche lì se manca un o due chiodi non fa niente alla funzione di questo aeroplano, però se mancano i chiodi veramente molto importanti, e nella ecologia si parla di specie chiave, e se questi incominciano a mancare, allora sì che vediamo grandissimi cambiamenti nella struttura e soprattutto nella funzionalità degli ecosistemi, infine anche del nostro pianeta.
E quali possono essere queste specie chiavi di cui parlava?
Normalmente sono i cosiddetti top carnivori, cioè sono delle specie che si trovano in alto nella catena alimentare. Se posso fare un esempio, se vengono a mancare i grandi predatori, quale il lupo e l'orso, come abbiamo già visto anche in tempi passati, per esempio si possono espandire rapidamente la popolazione dei cervi, cosa che a sua volta soffoca poi la popolazione dei caprioli, provoca danno agli alberi, eccetera, eccetera.
E quindi ancora paradossalmente si potrebbe dire che quando i più forti mancano è più facile
che... È giusto, sì.
Che l'equilibrio, insomma, venga messo in pericolo. Senta, Ulrichetta Panier, noi finora abbiamo dato un quadro, un punto teorico della biodiversità, abbiamo parlato dell'importanza per anche l'equilibrio del pianeta, perché naturalmente quante più risorse, anche genetiche, una specie stessa può mettere sul piatto, tanto maggiore la sua probabilità di sopravvivere. Però giustamente oggi voi scienziati vi occupate anche dell'aspetto quantitativo, perché spesso è il portafoglio che spinge le decisioni anche politiche, e è stato fatto un esperimento, è stato quantificato in dollari il valore della biodiversità, che non è solo appunto un piacevole valore etico o scientifico, ma anche un peso economico assolutamente non trascurabile.
Sì, è giusto, sono lavori che adesso sono molto importanti e molto attuali anche. Una prima stima è stata fatta dal professor Costanza, che stimava il valore economico globale dei cosiddetti servizi ecosistemici che sono basati sulla biodiversità tra i 16.000 e 54.000 miliardi di dollari, cioè parliamo veramente di una grandissima somma. Ed è una somma incredibile se si pensa che il PIL si aggira sui 18-20 mila miliardi di dollari, cioè è almeno così grande come il PIL globale, però forse anche molto più alto.
Nel tema della biodiversità abbiamo citato più volte l'uomo, no? Che ancora una volta è il più forte e quindi è quello dal quale dipende più che da altri, insomma, il mantenimento dell'equilibrio. In ambito ad esempio dell'agricoltura, se ne parlava prima con Ulrichetta Panier, l'uomo tende veramente a mettere le mani in maniera decisiva, insomma, no? Sullo sviluppo dei campi e delle coltivazioni. Questo è un grossissimo pericolo, perché enormi estensioni monoculturali sono la morte della biodiversità.
Sì, è giusto. E forse posso anche qui rispondere con un altro punto molto importante. È vero che gli ecosistemi ci mettono a disposizione alimenti, cioè anche materie prime come combustibile e materiale edile, però ancora più importante per la sopravvivenza dell'uomo è che provvedono anche altri servizi molto importanti come la purificazione della nostra acqua potabile, la salvaguardia della fertilità del terreno, legano l'anidride carbonica dell'atmosfera, proteggono anche contro le valanghe e le piene, prevengono l'erosione e regolano il clima.
Oppure potrei citarle la parola aspirina, ad esempio.
Sì, sì, volevo proprio arrivare alle risorse genetiche che sono la base per lo sviluppo di nuove piante utili, farmaci e anche materie prime per l'industria. Così, per esempio, si ottennero inizialmente i principi attivi dell'aspirina dalla corteccia del salice e quelli dell'anti-influenzale Tamiflu da una specie di anice asiatica. E se creiamo monoculture, se togliamo grandissime parti, come succede adesso, di boschi naturali, soprattutto boschi tropicali, allora tantissime di queste specie che non conosciamo ancora, perché noi conosciamo adesso all'incirca un buon milione di specie sulla Terra, però le stime vanno sui, come ho già detto, 10-20 milioni, e se togliamo soprattutto questi habitat, allora non avremmo mai la chance di trovare queste risorse genetiche per utilizzarle poi per l'uomo in un modo molto importante.
Il terreno incognito, insomma, è ancora vastissimo, da 10-20 milioni di specie, insomma, mai nominate, perché poi c'è anche questo aspetto, no? Conoscere vuol dire anche nominare, sono state nominate circa 1.400.000 questa specie, che quindi hanno il loro nome, e ne aspettano altri 18 milioni di nomi. A lei è mai capitato di dare il nome a una specie?
No, purtroppo a me no, ma ho dei colleghi che hanno trovato delle specie, ed è anche chiaro che soprattutto le specie, le nuove che si trovano, sono soprattutto anche microorganismi, però si trovano ogni anno anche delle specie molto belle, e per esempio c'è anche una gara, se lo posso chiamare così, di un istituto all'Università di Arizona, dove vengono poi nominati le top 10, cioè le specie più belle, nuovi, trovati in un anno.
E peraltro, Paolo, non serve nemmeno allontanarsi verso foreste tropicali per raccontare di specie nuove ancora senza una denominazione, perché, come ricorda anche un contributo di Roberta Bottarin, che è un'altra delle ricercatrici dell'Istituto per l'Ambiente Alpino, soltanto sulle Alpi, mentre sono state grosso modo catalogate con precisione quelle che sono le specie vegetali, ancora non esiste un campionario specifico per quanto riguarda invece gli animali. E qui soprattutto per quelle specie che sono endemiche, quindi che vivono solo ed esclusivamente sulle Alpi, ancora il lavoro di scoperta, per quanto abbiamo capito non essere il succo o la conclusione in se stessa della biodiversità, ma senz'altro è un punto di partenza
peraltro
fondamentale.
C'è un ragnetto che vi ha fatto impazzire in questo numero di Accademia, no? Di cui non esiste quasi fotografia, ma voi l'avete scovata grazie alla collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Bolzano.
Se posso forse aggiungere che dobbiamo veramente essere consapevoli che la biodiversità è il risultato di milioni di anni di evoluzione sotto l'influsso anche delle forme secolari di utilizzazione umana, ma, e questo è molto importante, la biodiversità è anche il patrimonio naturale che lasciamo in eredità alle generazioni future, nei confronti delle quali la nostra società ha una responsabilità etica e morale molto elevata.
E giustamente questo appello, insomma, alla nostra consapevolezza di cittadini di passaggio su questo mondo è importante, che l'abbia fatta Ulrike Tappeiner, che dirige l'Istituto dell'Ambiente Alpino dell'EURAC, ma insegna anche all'Università di Innsbruck, dove in questo momento si trova e da cui ci ha chiamato, insomma, in questa nostra conversazione. Noi la ringraziamo di essere stata con noi.
La ringrazio anche voi e auguro un buon andamento.
Grazie
molto.
Bella
giornata.
Grazie. Anche a lei, buona giornata a lei. E noi che abbiamo parlato di biodiversità che in qualche modo riceviamo in eredità e che dobbiamo giocarci qui ed ora, adesso ci ascoltiamo questo stacco che si intitola proprio Here Today. It starts with just a little glance now, right away you think about romance now, you know you wanna take it slow, but you just can't wait to get to know her. So bad, it makes your heart feel sad, it makes your days go wrong, it makes your nights so long. You got to keep in mind, love is here, and the day that it's gone, and tomorrow it's here. It goes so fast. Right now you think that she's perfection, this time is really an exception. Well, you know I hate to be she left before you found her. Now I'm not saying you will have a good love with her, but I keep on remembering things like they were. She made me feel so bad, she made my heart feel sad, she made my days go wrong and made my nights so long. You got to keep in mind, love is here, but today then it's gone, but tomorrow it's here. Qui ed ora potremo tradurre questo brano, Valentina Bergonzi e Sigrid Hechensteiner, un brano che ci riporta effettivamente alla responsabilità della biodiversità, che noi rimettiamo davanti al tribunale di Georg Nidrist. Buongiorno Georg e benvenuto.
Buongiorno.
Che qui è sicuramente il più esperto in tema di biodiversità, perché lui è biologo e in questo numero di Accademia racconta una storia bellissima, una storia di migrazioni. Valentina.
Racconta varie storie, perché appunto Georg è tra i protagonisti di questo numero, racconta una storia di migrazioni, nel senso che per studiare meglio la biodiversità di certi prati, insieme al suo gruppo di lavoro, hanno trapiantato, esportato delle porzioni di prato e trasportato ad una quota diversa, ed è protagonista anche come giurato, se non sbaglio, no, giurato no, facendo di no con la testa, comunque parte del comitato organizzativo di una gara particolarmente interessante che sempre con i prati ha a che vedere.
Allora andiamo con ordine, perché prima Ulrike Tappeiner ci ha raccontato di questo risultato che è l'oggi della biodiversità, che affonda ovviamente, come si dice, le sue radici nelle centinaia di migliaia di anni che ci stanno dietro. Tuttavia noi oggi siamo alle prese appunto con questa rapidità di cambiamento che Ulrike Tappeiner ha citato e che avrà delle conseguenze prima o poi, solo che voi scienziati non è che potete stare lì con le mani in mano ad aspettare che i cambiamenti si verifichino in qualche modo, li volete anticipare. Allora, cosa avete fatto con questi prati in Val di Mazia?
Sì, è tutto un progetto che si chiama Cambiamento climatico nell'Alto Adige. Con questo esperimento cerchiamo di anticipare un po' il tempo, di simulare un po' scaldamento del nostro clima, di cui sappiamo, pensiamo che nei prossimi 100 anni avremo un aumento della temperatura per circa 3 gradi. E visto che non possiamo aspettare fino al 2100, allora abbiamo fatto quel concetto, abbiamo preso dei pezzi di prati, li abbiamo, noi diciamo, trasplantati, li abbiamo messi 500 metri di dislivello più sotto, con le stesse condizioni del terreno, cioè la stessa esposizione. E adesso vediamo cosa succede, perché proprio con questo spostamento raggiungiamo questo aumento della temperatura, e adesso vediamo cosa succede soprattutto sotto l'aspetto della biodiversità, dell'umidità del terreno, che è molto importante in futuro. Abbiamo cominciato due anni fa, forse troppo presto per i primi risultati, perché la biodiversità non reagisce da un anno all'altro, perché anche in alta quota può succedere che abbiamo un anno molto caldo, quindi bisogna aspettare ben qualche anno.
Però qualche risultato si è ottenuto. Nell'articolo si legge infatti che, per esempio, per quanto riguarda adesso la raccolta, è aumentata nei pezzi più bassi.
Sì, quello è un risultato abbastanza ovvio, che con le temperature un po' più alte si raggiunge una raccolta aumentata. Però quello che interessa a noi soprattutto è cosa cambia nella biodiversità, cosa cambia nel suolo, e qui ci vuole un po' di tempo. Infatti abbiamo fatto anche degli esperimenti con la pioggia, cioè abbiamo cercato di togliere il 30% della pioggia naturale, perché anche quelle sono le previsioni per i prossimi 100 anni, e abbiamo scoperto che in primavera e in autunno non succede tanto, però soprattutto in estate, dove fa già secco, questi pezzi di prato che erano un po' protetti dalla pioggia mostravano una raccolta molto diminuita.
Sarebbe interessante capire, Valentina, che tipo di shock hanno subito questi prati trapiantati dai 2000 metri prima ai 1500 e addirittura anche più in basso, facendogli fare un salto di altitudine veramente impressionante che mai nessun prato al mondo ha fatto, immaginiamo.
Queste poche decine di centimetri quadri di prato che trovavano spazio nel baule del vostro furgone.
Non era questione di spazio, ma questione di peso, perché erano molto molto pesanti, pesano intorno ai 100 kg, non possiamo entrare coi bagger, quindi è tutto lavoro a mano, e siamo finiti sui 60 per 60 centimetri.
Quindi la dimensione è grossomodo quella dei tappetini che vengono usati per i prati da calcio, però i miei dubbi che lì la biodiversità sia garantita.
Georg. Li è annullata, direi.
Giustamente.
Però nel frattempo, sebbene siate riusciti, come Paolo diceva, ad anticipare l'orologio, quindi ad avere nel giro di qualche anno i risultati che natura prevedete di avere in un centinaio di anni, non potevate aspettare fino a questo momento e dovevate trovare qualche altro incentivo per stimolare la tutela della biodiversità. E quindi che cosa vi siete inventati?
Abbiamo fatto altri progetti, però quelli riguardano più la pubblica relazione, cioè che il pubblico si rende un po' conto del valore della biodiversità e del valore di un'agricoltura estensiva che nelle nostre zone è molto molto prezioso per la biodiversità. Per esempio quei prati tipici coltivati in maniera tradizionale con poco consumo, con poco impatto sul terreno, anche senza spianarlo, sotto un prato di questo tipo abbiamo 70.000 metri di radici che tengono la terra insieme sotto un metro quadrato, che tengono il terreno stabile, sono base per un'acqua potabile pura, buona.
E per evitare ad esempio gli smottamenti e le frane, quindi per sostenere questo tipo di prati, diciamo così, un po' selvaggi, avete fatto il campionato dei prati.
Esatto.
Chiamato proprio così, è Wiesenmeisterschaft.
Wiesenmeisterschaft, proprio un concorso dove cerchiamo il prato più bello dell'Alto Adige. Abbiamo fatto due categorie, una categoria sono proprio quei prati di alta quota che vengono ancora falciati e una categoria con prati coltivati un po' più intensivi in valle, però dove si possa ancora parlare di sostenibilità, cioè di trovare proprio quei prati dove i contadini hanno trovato una via di mezzo tra gli interessi economici e quelli ecologici.
Una cosa non molto semplice, immagino, perché adesso se io come turista vado in montagna, passeggio tra i prati, vedo tanti fiorellini belli colorati, dico ma che bello che è questo prato. Un contadino magari con tanti fiorellini non se ne fa così tanto e un biologo d'altra parte considera un po' di più la biodiversità. Quanto è stato difficile stabilire degli indicatori di bellezza per un prato?
Per ognuno la bellezza è qualcosa di diverso e proprio l'esempio, come hai detto te Sighi, per un turista un prato bello può essere quello che è pieno di fiori, però essere pieno di fiori per il contadino è sempre un segno che la qualità dell'erba è un po' mediocre, diciamo. Per noi scienziati dobbiamo cercare se ci sono tante specie e per superare questo problema abbiamo stabilito più di 20 criteri di ogni tipo, abbiamo visitato ogni prato. E
c'è un vincitore?
Sì.
Possiamo dirlo? Il prato più bello dal punto di vista della biodiversità per un biologo dov'è?
Purtroppo non lo posso dirlo adesso,
la
riunione della giuria è stata qualche giorno fa, però sarà la premiazione dei vincitori il 26 di gennaio alle 10 all'Accademia Europea.
Vi teniamo d'occhio e dopo andiamo a vedere se effettivamente il prato più bello, ve l'immaginate la giuria che sta decidendo.
Intanto Georg Nidri si è lavato le mani, biologo, io della giuria non sono, quindi non mi prendo responsabilità.
Perché lui si è visitato i 177 prati. Ma
177 prati.
Sì, felici di aver raggiunto questo numero.
Avete fatto un censimento, insomma, di questi 170
e poi
prati.
Alla fine la giuria indipendentemente ha cercato il prato più bello.
Una cosa forse è certa, che questi prati biologicamente così ricchi e diversi non sono proprio l'ideale per stendere il proprio asciugamano e prendere il sole, perché c'è veramente di tutto, insetti, erba più dura, erba più morbida, fiori spinosi,
però,
fiori di no.
Questa è la natura.
Questa è la natura, ed è quello che volevamo comunicare.
Essere sdraiato con calma deve andare in piscina.
Esattamente.
E a rischio di essere ridondanti, ricordiamo che questo premio dato ai contadini a sua volta ha vinto un premio da parte dell'Euregio come appunto progetto di sensibilizzazione particolarmente significativo per il 2010.
E allora noi ringraziamo Georg Nidris, biologo dell'Istituto Ambiente Alpino dell'Eurac, che rimarrà con noi anche nel corso della nostra trasmissione, e proseguiamo oggi quindi a raccontare il numero attuale, numero 54 di Accademia, che ci porta in prati bellissimi e ricchissimi di diversità e che ci porta però anche nelle magagne che l'uomo crea inaspettate. Adesso ascolterete. I miss you in the evening, alone in the bed where I lie. I miss you in the morning, before I open my eyes. I went and sold everything that I could be. I moved south to Nashville. I might like it there, but I can't tell. I've been hanging in Austin, eating chilies and good barbecue, writing songs about losing and heartache. Hey, babe, I'm writing about you.
been traveling hard since September. I don't get back to Nashville till June, and I play my songs all over the world, but I can't find a home without you. I press on like a man.
Drop in a bucket, ovvero sia la goccia in un secchiello, potremmo dire così, la goccia che ciascuno di noi può dare, può per contribuire insomma al mantenimento della biodiversità, sui danni provocati dall'uomo e diciamo anche, perché non è che sia sempre l'uomo colpevole di tutti, dalla natura. Adesso noi parliamo, perché questo numero di Accademia si è occupato in un articolo di una professione che mai associeremmo ai disastri naturali legati ad esempio alle alluvioni che vengono dimenticate così in fretta, ma quest'estate, lo sapete, c'è stata un'enorme alluvione in Pakistan che ha visto anche la partecipazione come forza volontaria di sostegno anche di una ricercatrice proprio dell'EURAC, Sigrid.
Sì, è stata una cosa molto curiosa, perché solitamente quando si pensano a alluvioni i soccorritori sono medici che lavorano agli ospedali, sono ingegneri che costruiscono strade, sono coloro che aiutano un po' a far arrivare gli alimentari, gli medicinali e così via. Invece una nostra ricercatrice dell'EURAC, Catherine Renner, geografa tra l'altro, è andata lì per 2 settimane a dare aiuto in Pakistan.
Una geografa in un momento appunto drammatico come è quello delle alluvioni, perché appunto è un'alluvione gigantesca, la più grande degli ultimi 80 anni nella storia del Pakistan. Beh, questa geologa ha avuto un ruolo fondamentale, lei e i suoi colleghi naturalmente.
Lei e i suoi colleghi, infatti Catherine Ren lavora per Map Action, che è un NGO, per creare sul sito delle mappe che aiutino un po' tutti i soccorritori, del tipo fa delle mappe che indicano dove gli alluvioni sono stati particolarmente forti, dove si indica quale soccorritore di che tipo, da quale paese è già lì sul loco, quale altro tipo di aiuto può servire ancora.
E naturalmente sappiamo cosa voglia dire per le forze che sono sul territorio poter contare appunto su una mappa che dica loro dove e come arrivare nei luoghi in cui il loro intervento appunto è necessario. Beh, questa attività era assolutamente insolita ed ignota, ma in realtà appunto quando succedono disastri di questo genere, ebbene, anche l'intervento appunto dei geografi ha un ruolo molto importante. Valentina, tra gli altri articoli che compongono l'indice di questo numero ce ne sono molti di interessanti e particolari, scegliene uno da dare. Vedo qui ad esempio una bellissima mappa colorata che ci introduce a qualcosa di cui parleremo tra poco.
Sì, parleremo
a proposito di mappe.
Assolutamente, le mappe sono i risultati di equazioni matematiche che permettono di misurare intanto la bellezza anche della natura, che questa è un'altra caratteristica, no? Cioè l'estetica che ha effettivamente degli strumenti per misurarla, e poi anche per provare ad immaginare quello che succederà nel futuro grazie a delle simulazioni. Però in realtà possiamo anche, scorrendo rapidamente l'indice, parlare di testi, argomenti che non sono proprio esattamente inerenti alla biodiversità in relazione uno a uno, ma che di fatto poi hanno un effetto anche su questo. Per esempio il modo in cui noi viviamo, quindi il modo in cui noi ci inseriamo nell'ambiente con le nostre case, con le nostre strutture abitative o nei luoghi dove lavoriamo, e quello che è l'impatto di queste strutture sull'ambiente. In modo particolare EURAC ha appena lanciato un grosso progetto che coinvolge oltre 20 partner a livello europeo, che si occupa di calcolare e migliorare l'efficienza energetica dei palazzi, non di quelli nuovi che oramai siamo abituati a riconoscere come casa clima di livello più o meno buono, ma quelli che sono stati costruiti in epoche passate.
E quando... che magari sfoggiano dipinti, affreschi meravigliosi, che non è che si possono ricoprire di pannelli isolanti.
Che
ovviamente
sono comunque responsabili, considerati responsabili per almeno il 40% delle emissioni di anidride carbonica, quindi una percentuale veramente molto alta, ma che appunto è difficile trattare. Ci sono 8 casi studio sparsi in tutta Europa, una di queste è la Casa della Pesa di Bolzano, che appunto pongono tutta una serie di nuove sfide per, da una parte, gli ingegneri, dall'altra anche però i designer che devono ingegnarsi per trovare delle soluzioni per inserire ad esempio i pannelli fotovoltaici sulle pareti affrescate.
E se io a Georg Nidrist, biologo, chiedo che cosa significhi isole in un mare di montagne, e chieda insomma quanto siano importanti le valli laterali delle Alpi, per un biologo lui cosa mi risponde? Anche questo è un tema di un articolo di Accademia.
lo vedo soprattutto sotto l'aspetto climatico, perché noi ci troviamo in un sito molto centrale delle Alpi e quindi siamo un po' protetti dal clima che ci circonda. E per esempio la Valle di Mazia in Val Venosta è una valle molto molto secca, con una precipitazione media di circa 500 mm. E c'erano anche degli anni dove non abbiamo nemmeno raggiunto 250 mm all'anno.
Che è pochissimo rispetto ad una media normale di?
Qua a Bolzano per esempio abbiamo intorno ai 700. Si possa immaginare, qui troviamo quasi deserto. Dal punto di vista biologico è molto molto interessante, perché troviamo una vegetazione, troviamo degli animali molto specifici che troviamo solo lì in queste isole.
In un mare di montagne, come sono state suggestivamente titolate.
E la metafora è anche legata al fatto che proprio le montagne, così come il mare, così come l'acqua degli oceani, costituiscono una barriera, per cui le tre specie, le grandi specie nelle quali si suddividono gli organismi, che sono i mediterranei, i continentali, gli artico-alpini, in realtà in qualche modo sono collegati alle montagne in questa loro definizione, perché appunto i rilievi ostacolano il movimento, le migrazioni delle specie, di conseguenza
siamo
si creano delle isole.
Gli ostacoli, in realtà, in questo caso gli ostacoli ci danno una bella chance per poter conservare appunto la biodiversità. Questi sono alcuni dei temi che noi vi stiamo snocciolando appunto nella puntata di oggi di Zeppelin, dedicata proprio ad Accademia, la rivista dell'Eurac. In sottofondo è partito un brano degli Architecture in Helsinki che si intitola Pet Sounds, i suoni degli animali, diversissimi da quelli che ci immaginiamo, ma che forse in un'ipotetica biodiversità musicale possono essere sicuramente accettati. Valentina, questa musica forse potrebbe descrivere i movimenti nell'acqua di pesci transgender o transgender, come dir si voglia.
Sì, stai toccando un altro tema che abbiamo annunciato con questo titolo un po' ironico, ma che in realtà introduce un argomento assolutamente preoccupante, che è quello dell'inquinamento farmaceutico, vale a dire cosa rimane delle medicine che utilizziamo nelle acque reflue, quindi quelle che poi finiscono nelle falde acquifere o nel mare.
Ecco, immaginavo ciò che rimane dei farmaci nei nostri organismi, che è un altro tipo di inquinamento.
Se ne rimane.
In questo caso invece l'inquinamento serissimo appunto di tutte le medicine che magari senza pensarci o buttiamo via, ma anche nel caso in cui le smaltiamo come si deve fare, beh, da qualche parte qualche residuo di questi medicinali
oppure
finirà.
Che consumiamo e che non siamo in grado di metabolizzare fino in fondo,
quindi che passano attraverso il nostro fisico, escono così come sono entrate
e
magari
rischiamo di ritrovarcele probabilmente nel nostro bicchiere d'acqua. Se così è, dobbiamo chiedere a qualcuno che di queste ricerche si è occupato in modo intenso per anni, che ha fatto pubblicazioni riconosciute a livello internazionale. Si tratta di un ricercatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, e in particolare si tratta di Ettore Zuccato, che salutiamo perché è al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, la prima risposta che ci deve dare è: effettivamente possiamo ipotizzare questo ironico titolo appunto dato nella rivista Accademia di pesci transgender legati al fatto che, ad esempio, nei corsi d'acqua, non lo so, scorrano antibiotici oppure principi attivi di medicine. Ci sono luoghi in cui ciò già accade?
Sicuramente in tutti i corsi d'acqua scorrono dei farmaci. Noi tutti i fiumi che abbiamo analizzato abbiamo sempre trovato qualcosa.
Sempre.
Ovviamente si parla di livelli molto molto bassi.
Però ce n'è.
Sì, ce n'è, sì.
C'è
parliamo
un,
di ecco, nanogrammi litro, che sono miliardesimi di milligrammi, una cosa di questo genere.
E questo non ha in queste dimensioni ricadute A sulla nostra salute se beviamo di quell'acqua o B sulla salute degli animali che invece in quell'acqua vivono?
Dunque, sulla nostra salute tenderei ad escluderlo. In realtà ci sono alcuni capitoli aperti, quello delle allergie, quella della resistenza agli antibiotici, cioè lo sviluppo di certi batteri antibiotico resistenti che poi ci attaccherebbero e impedirebbero agli antibiotici di curarci, cosiddette. Però sono cose ipotizzate, non sono mai state ancora provate da nessuno. La fauna e la flora esposta, invece, questo credo che sia un rischio più reale, perché c'è un'esposizione tipo vita natural durante, quindi assume un diverso aspetto.
Quindi nel tempo, insomma, è più probabile che queste piccole quantità una traccia in qualche modo la lascino. Però c'è un tipo di medicinale che avete con più frequenza ritrovato nei corsi d'acqua che avete analizzato?
Ma in realtà troviamo i farmaci che sono più utilizzati, perché la fonte principale dell'inquinamento è l'uomo quando assume i farmaci.
Quindi perché quando proprio li assume?
I farmaci, come si diceva prima, non vengono metabolizzati a livello dell'organismo e quindi vengono escreti come tali. Troviamo molti dei farmaci più comuni, ad esempio, non so, l'atenololo tra i beta bloccanti, l'eritromicina tra gli antibiotici, la furosemide tra i diuretici e così via.
Rimangono, permangono queste sostanze molto a lungo o si ha una sorta di processo di decomposizione con il tempo?
Dunque, una cosa da chiarire subito è che quando si parla di farmaci si parla di tantissime classi di sostanze completamente diverse tra di loro. Abbiamo centinaia di sostanze e ognuna fa un po' quello che vuole. Cioè, ci sono farmaci che sono degradati molto rapidamente, ci sono farmaci che hanno una vita media invece, la più lunga che abbiamo identificato è quella del clofibrato, che ha una vita media di 21 anni, quindi le cose sono molto molto diverse, dipende da farmaco a farmaco.
I sistemi di depurazione delle acque che oggi esistono e che vengono applicati tengono conto di questo genere di inquinamento, in effetti inaspettato tutto sommato, soprattutto nella forma che lei ha ricordato nuovamente, che il farmaco non è semplicemente la pastiglia buttata nell'acqua, è la pastiglia che noi ingeriamo e che poi, insomma, con i processi che tutti conosciamo, in qualche modo traccia di sé, lascia comunque, anche se noi l'abbiamo assunta e ci ha fatto bene.
Sì, esatto. Guardi, per quanto riguarda i depuratori, dipende anche questo da di che depuratore si parla. Cioè, in realtà i depuratori non sono stati ideati per degradare molecole di questo genere, soprattutto in concentrazioni così basse. Però depuratori, diciamo, molto recenti, molto ben fatti, eccetera, sono in grado di degradarli, non completamente, però abbiamo per molti farmaci percentuali di degradazione che arrivano al 70-80%. Impianti invece vecchia generazione non sono assolutamente in grado di degradarli e il 100% entra, il 100% esce.
Ecco Paolo, e la ragione per cui in realtà abbiamo anche portato all'attenzione dei lettori di Accademia questa tematica è il fatto che in realtà esisterebbero delle normative che vogliono ostacolare questa forma di inquinamento sempre più crescente, ma che appunto, come la nostra giurista Maria Chiara Alberton ha evidenziato, non sempre funzionano come dovrebbero, nel senso che per quanto intanto bisogna distinguere il fatto che esista una normativa riguardante la regolazione dei farmaci e un'altra invece per quanto riguarda la tutela delle acque. Per quanto riguarda i farmaci, esistono a vari livelli europei delle agenzie del farmaco più una centrale che danno di fatto il permesso per poter immettere sul mercato questi farmaci, che tra gli altri criteri di valutazione considera anche per l'autorizzazione all'immissione in commercio quello del potenziale rischio ambientale. Tuttavia, però, il rischio ambientale rappresenta un ostacolo all'immissione sul mercato solo se si tratta di farmaci ad uso animale. I farmaci invece che vengono utilizzati a scopo umano, quindi per curare l'uomo, di fatto, anche se si dovesse riscontrare il rischio di inquinamento farmaceutico, non vengono ostacolati. Per quanto riguarda invece la tutela delle acque, qui in realtà esiste una direttiva quadro in materia di acque che stabilisce esplicitamente il fatto che qualora nelle sostanze c'è un elenco di sostanze pericolose che, se contenute nei farmaci, assolutamente non devono essere messe in circolo nell'acqua, però esistono talmente tanti livelli di interferenza, diciamo, normativa, tali per cui poi alla fine non si riesce a far parlare la stessa lingua a queste discipline differenti.
Vi ascolta qualcuno, dottor Zuccato, in questo?
Dal punto di vista normativo, per quanto riguarda i farmaci, siamo proprio indietro, perché, come diceva giustamente prima lei, esistono delle normative, ad esempio le linee guida dell'EMEA del 2006, che prevedono che per tutti i nuovi farmaci, tra l'altro solo per i nuovi farmaci, debba essere condotta una valutazione del rischio ambientale. La valutazione del rischio ambientale rimane però soprattutto per i farmaci umani poi fine a se stessa, perché se anche noi dimostriamo che quel farmaco è dannoso per l'ambiente, poi invece viene messo in commercio lo stesso, perché giustamente si dice che la parte principale, diciamo l'aspetto principale della valutazione, deve essere il suo effetto sull'uomo.
E anche in questo caso, quindi, Valentina e Sigrid, è l'uomo che in qualche modo decide del futuro del pianeta, in maniera ovviamente non così drammatica, perché le quantità di cui ci ha parlato Ettore Zuccato sono minimali, però ovviamente sulla lunga durata queste quantità, a forza di sedimentarsi, diventano quantità non trascurabili. Io ringrazio molto Ettore Zuccato del Laboratorio di Tossicologia della Nutrizione dell'Istituto Mario Negri di Milano, grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei.
Che ci ha raccontato qualcosa appunto di questo aspetto poco frequentato dell'inquinamento, che appunto mi sconvolge ancora questa cosa che assumere un tipo di farmaco lascia delle tracce anche se lo abbiamo assunto come si deve. E noi proseguiamo la nostra cavalcata all'interno del giornale Accademia dell'Eurac, che quest'anno, in questa chiusura d'anno appunto, ha scelto il tema proprio della diversità e della biodiversità.
Grazie, arrivederci.
Natasha Khan ci sta cantando Two Planets, due pianeti. Forse si dice, no, che un pianeta non basta per l'uomo ai ritmi di consumo delle risorse che stiamo portando dissennatamente avanti. Chissà se due pianeti avendoli ci potrebbero bastare, se i nostri standard di consumi salirebbero di conseguenza. Diamo il saluto a Giacomo Bertoldi. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Chi è Giacomo Bertoldi, Valentina Vergonzi?
Abbiamo minacciato la matematica e l'ingegneria ed eccoci arrivati a quella che è l'interpretazione forse un po' più astratta delle misurazioni che prima Georg Nidrist e Ulrika Peirer ci hanno annunciato, quindi dopo la fase di raccolta dei dati sul campo, dopo i tentativi di esportazione e traspiantazione di porzioni di prato da alte quote a quote più basse per simulare quelli che sono i cambiamenti climatici, cerchiamo di scoprire quello che è un altro strumento per simulare e provare a prevedere come cambierà la biodiversità, come cambierà più in generale un sistema ambientale nel futuro, forse anche a causa dei cambiamenti climatici.
Sì, lo strumento che utilizziamo è appunto lo strumento della modellazione matematica. Perché bisogna sviluppare dei modelli matematici? Perché, come sappiamo, nella scienza i processi vengono affrontati in maniera matematica. Allora, questi modelli servono appunto per prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici, ma non solo, sul territorio. In particolare le problematiche concrete che sono importanti in un territorio montano come noi sono la disponibilità di risorse idriche, cioè avremo ancora tutta l'acqua che abbiamo adesso, problema particolarmente importante in una zona come la Venosta, che sappiamo che è un clima abbastanza secco e da secoli si utilizzano sistemi di canalizzazione per portare l'irrigazione. Ma poi anche cambiamenti sull'umidità del terreno e dunque per l'agricoltura, e questi cambiamenti anche negli ecosistemi naturali, dunque la crescita della vegetazione arborea, la crescita delle foreste, la crescita dei pascoli.
Ecco, tutto questo, Giacomo Bertoldi, in realtà vuol dire tradurre quello che Georg Nidrist, che è seduto vicino a lei, fa direttamente sul campo, perché Georg Nidrist va con i suoi biologi a raccogliere i dati e lei, anche per sua fortuna da un lato, ma per suo grande lavoro, si ritrova a dover maneggiare centinaia e centinaia di dati rilevati sulle posizioni e sui criteri più diversi, che diventano gigantesche quantità di dati da leggere, rispetto ai quali bisogna trovare una chiave. Lei diceva prima: un modello matematico mi serve per capire il futuro, in qualche modo potremmo ridurla così. Voi cercate delle formule, come una sorta di meccanismo per la prova del 9, per capire come la ricorrenza di determinati dati possa un giorno tradursi in siccità, temperatura molto più alta, con una operazione più o meno semplice.
Sì, l'operazione dal punto di vista teorico è anche abbastanza semplice, nel senso che tutte queste formule sono formule anche note nella letteratura. La difficoltà del giorno d'oggi è di tenere conto di diversi effetti. Appunto, noi raccogliamo dati veramente di diversa natura, dati meteorologici, innanzitutto quanto piove, le temperature, e le temperature anche in varie zone della valle e a varie quote, perché appunto siamo in montagna e, come si sa, la temperatura diminuisce con la quota. Dopodiché raccogliamo anche informazioni sulla tipologia del terreno, perché è molto importante sapere che tipo di terreno, perché per sapere quanta acqua si infila nel terreno è necessario avere tutta una serie di dati numerici sul tipo di terreno. Ovviamente quando si applicano queste cose nella natura e non nel tuo esperimento o nel tuo campo, esiste una variabilità enorme, cioè tu vai in un prato e c'hai un terreno magari abbastanza ricco di sostanza organica, ti sposti in una zona rocciosa, c'hai un terreno che ha una capacità minima di assorbire l'acqua. Allora tutte queste cose devono essere in qualche maniera standardizzate attraverso informazioni numeriche. Poi queste informazioni numeriche vengono inserite in un programma di calcolo e questo programma di calcolo elabora questi dati, perciò le forzanti che provengono dall'ambiente, come temperatura, precipitazione e piogge, dei dati relativi alla struttura del territorio, innanzitutto le quote, poi anche le proprietà del suolo, le caratteristiche della vegetazione, e questi dati poi vengono trasformati in una serie di prodotti da analizzare. Questi prodotti sono appunto mappe di umidità del terreno, ad esempio, la portata che scorre nel torrente. Un processo estremamente importante da tenere in conto in una zona come questa è l'effetto della neve dell'inverno e l'effetto del ghiacciaio, e già si capisce appunto l'importanza del cambiamento climatico.
E tutto questo naturalmente che ci viene tradotto in questo modo in una mappa, ovviamente lo abbiamo capito da queste parole di Giacomo Bertolli, è estremamente complesso. Mentre lei ci raccontava queste cose, mi veniva in mente in qualche modo le previsioni del tempo, che anche loro tengono in considerazione centinaia di migliaia di dati, e poi alla fine noi clicchiamo su qualsiasi sito e vediamo la cartina con il sole magari coperto dalla nuvola. Tutto ciò è forse paragonabile a quello che fate voi.
Sì, in realtà la tipologia dei modelli è molto molto simile. Diciamo, le equazioni di base della fisica sono le stesse, semplicemente i meteorologi si occupano dell'atmosfera e noi ci occupiamo invece del sistema che sta tra la superficie del terreno e il terreno in profondità.
Diognidis le consulta queste elaborazioni che fa il suo collega Giacomo Bertolli?
Sì, certamente per noi biologi è molto importante avere anche degli esperti di modellazione con noi nel nostro team, perché è ovvio che noi possiamo fare solo degli esperimenti localmente molto ristretti. E il mio collega Giacomo, per esempio, lui con i suoi modelli è possibile di estenderli per una intera valle, anche per poi forse per un terreno ancora più grande, e quello noi non saremo mai in grado. E secondo me è molto bello lavorare insieme con adesso lo dico un po' in modo provocante, la teoria e la pratica, però la pratica senza la teoria non può esistere e viceversa.
E quindi insomma, quando voi andate con i vostri stivaloni che vengono citati nell'articolo di gomma sui prati, in fondo ritrovate, nelle migliori delle ipotesi, piccole previsioni che i modelli elaborati dal punto di vista matematico possono fornirvi.
Esatto, e anche se troviamo la cosa opposta di quello che è stato aspettato da lui, possiamo andare con quei risultati visti in realtà e dare delle proposte ai colleghi dicendo: guardate, c'è qualcosa che
modello manca nella vostra informazione. Il sogno sarebbe quello di standardizzare questi modelli, immagino, Giacomo Bertolli.
Il sogno in un certo senso è di avere delle equazioni così generali che possano essere applicate facilmente in altri contesti e che possano funzionare anche in termini di previsione.
Ci può dare lei un ordine di numeri, di dati che ricevete?
Beh, diciamo, basta pensare che i nostri dati sono raccolti ogni 15 minuti. Le stazioni più piccole hanno 5-6 sensori, le stazioni più grandi hanno una cinquantina di sensori. Dunque immaginiamo qualche centinaio di record ogni 15 minuti moltiplicati per un anno, due anni di dati.
Direi moltiplicati per 24 ore e poi esatto, per un anno di dati.
Io posso solo testimoniare la scioltezza con cui passava da un tabulato all'altro dicendomi: vedi, vedi, e io vedevo soltanto liste di numeri.
Insomma, non è facile, però questo aspetto di previsione del futuro attraverso la matematica è qualcosa di estremamente affascinante. E poi, come anche in maniera multicastica Georgnidis ha detto, la teoria si sposa con la pratica, perché tutta questa elaborazione matematica ha una forte ricaduta nel concreto, della quale noi ringraziamo Giacomo Bertolli, naturalmente ingegnere, quindi matematico anche insieme nell'elaborazione e conoscitore delle strutture, dei terreni, dei materiali, no? Perché anche questo ha un suo peso.
Sì, questo è anche importante. Ad esempio, altre implicazioni pratiche non legate direttamente al nostro progetto di questa tipologia di modelli sono appunto per la previsione, ad esempio, di fenomeni come le frane, perché i processi di base sono gli stessi.
E allora, visto che abbiamo citato le frane, Valentina, il nostro ultimo ospite, ahimè, con le frane, le valanghe, oseremmo dire, talvolta ha a che fare professionalmente, per cui io ringrazio molto Giacomo Bertolli di essere stato con noi, ingegnere all'EURAC, che, come abbiamo sentito, raccoglie tutti i dati di queste stazioni che lo subissano appunto di numeri, sui quali poi lui domina e fa ordine. Grazie di essere stato con noi.
Grazie.
E mentre piano piano la musica va sotto le mie parole, una musica che ha anche un titolo, è una canzone del gruppo Io la tengo, la gara, la corsa è di nuovo partita, perché la corsa è anche un modo con il quale questi gruppi che adesso noi andremo a conoscere pratica per fare proprio il suo lavoro, è tema di uno degli articoli di Accademia che oggi è oggetto di Zeppelin.
We were young, now we're old.
Valentina, abbiamo citato la corsa e di corsa le squadre di soccorso spesso devono intervenire nei casi che si presentano in giro per le montagne di tutto il mondo. Ti è piaciuta questa introduzione?
Sì, sì, questa allitterazione era assolutamente gradevolissima. Allora, stiamo parlando però di un argomento molto serio, quindi al di là dei giochi di parole stiamo parlando di un tema che coinvolge la vita, la sopravvivenza di persone e di un tema del quale si è trattato lo scorso novembre all'International Mountain Summit che si è tenuto a Bressanone, questo grandissimo incontro internazionale durante i quali, oltre a parlare di esperienze in montagna, si è anche parlato di come intervenire qualora in montagna succedano degli incidenti. Abbiamo qua con noi un medico che è Giacomo Strapazzon dell'Istituto per la Medicina d'Urgenza in Montagna. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Il vostro istituto si è occupato in modo particolare di coordinare una tavola rotonda che aveva come oggetto una discussione piuttosto rilevante, cioè come regolarsi quando avvengano incidenti in alta montagna, quando spedizioni si trovano in difficoltà lontano da quello che sono le nostre Alpi, dove il sistema di soccorso è già rodato. E quindi capire cosa convenga fare, se mandare una squadra di soccorso allenata, pronta ad intervenire, che ha un suo training regolare sulle nostre montagne, oppure invece se ricorrere a quelle che sono le strutture presenti in loco.
Sì, è un problema estremamente attuale, pur risalendo la problematica fin dagli anni 70, ed è stata affrontata successivamente dalle varie organizzazioni alpinistiche di soccorso anche estensivamente nel 1987, quando è stato steso un codice per le spedizioni della Commissione Internazionale dell'Alpinismo, però ha preso molta rilevanza negli ultimi anni, soprattutto con una serie di interventi che anche a livello mediatico hanno avuto grande risonanza. E quindi abbiamo voluto cercare di fare un primo passo importante, un punto con un consensus di esperti che composta sia da medici, sia da tecnici, sia da alpinisti, e abbiamo raggiunto delle conclusioni importanti da cui partire, da cui poi sviluppare questo processo.
Naturalmente la questione dell'inviare squadre da luoghi molto lontani per intervenire in luoghi che magari queste squadre non conoscono direttamente, perché magari allenatesi in Europa e poi costrette a lavorare sulle cime dell'Himalaya, ha una ricaduta importante sulle decisioni che poi, sulle impostazioni che voi avete preso. Però di fatto fino a poco tempo fa era così che funzionava, cioè i più esperti europei occidentali andavano in queste zone lontanissime.
Questo è vero, anche se l'unico intervento che in realtà è riuscito in questo modo con successo risale ancora al 1970 e ce l'ha ricordato durante il convegno il professor McReiter sul Monte Kenya. È partita una squadra da Innsbruck ed ha salvato questo alpinista. Però i successivi interventi nella gran parte dei casi non hanno avuto grande successo. E quindi l'idea è quella di esportare le conoscenze tecniche dell'Europa e comunque dei paesi più sviluppati nei paesi però in cui si verificano gli incidenti, e quindi esportarli in Nepal. E questa esperienza è stata iniziata soprattutto questa primavera dall'Air Zermatt assieme alla Fishtail, che è una compagnia nepalese, e con un training prolungato dei piloti nepalesi che ha permesso di compiere il più alto recupero con cancio baricentrico a 7000 metri di quota, e quindi vedendo che questo tecnica di operazione è possibile ed è tecnicamente sicura.
Quindi insomma mi pare di capire che uno dei problemi principali è formare il personale, soprattutto dal punto di vista dei mezzi, cioè dell'elicottero, perché mai nessuno era salito fino a 7000 metri con un elicottero come si fa nelle Alpi o sulle Dolomiti quando si tratta di recuperare qualcuno.
Sì, salire a quote così elevate con gli elicotteri presenta una serie di difficoltà sia tecniche e logistiche, sia burocratiche di certificazione, sia anche proprio umane. La carenza d'ossigeno si sente anche all'interno dell'elicottero e per i piloti. E quindi è un nuovo campo che deve essere seguito. Nella consensus finale di esperti, a cui ha partecipato anche Reinhold Messner, il messaggio finale è che sì, si può organizzare un elisoccorso nelle cime più alte del mondo, però con un'educazione, un addestramento in loco e coinvolgimento delle risorse locali. Si è detto no ad un gruppo di intervento europeo, tranne dei casi in cui il salvataggio in loco si prospetti irrealizzabile, e soprattutto però si è anche detto no ad un elisoccorso che discrimini la popolazione locale, perché dobbiamo stare attenti che il soccorso non diventi solo una cosa per i turisti che vanno a visitare
un
questi
lusso, paesi, diciamo
un
così.
Lusso, esatto, ma sia dedicato e si sviluppi coerentemente con tutta la popolazione del Nepal, del Pakistan o di tutte le altre, gli altri stati che hanno questa importante entrata nel turismo internazionale.
Questa infatti era un'altra delle questioni che ci ponevamo. Abbiamo parlato finora di chi intervenga, però l'altra questione è anche chi usufruisce di questo servizio. Le spedizioni, abbiamo parlato del Nepal, abbiamo parlato dell'Himalaya, sono prevalentemente composte da turisti occidentali. In che modo la popolazione locale può trarre vantaggio da questi training, che mi immagino essere particolarmente costosi anche?
Ma questa è una grossa sfida che si è iniziata e su cui si sta lavorando molto. Il fatto che la compagnia che, a cui sono state insegnate le tecniche sia di tipo nepalese prospetta che ci sia uno sviluppo anche di questo tipo. Ci deve essere uno sviluppo uniforme sanitario, perché dobbiamo ricordare che pur essendo la mortalità per esempio di chi scala l'Everest dell'1%, però la gran parte dei problemi medici si riscontra spesso nei trekker che camminano e poi nelle popolazioni stesse locali, quindi noi dobbiamo prima di tutto pensare anche a loro. E quindi ci deve essere un giusto equilibrio tra chi sale in quota e tra chi rimane a valle, però a quote comunque elevate.
Quindi l'elisoccorso non soltanto come pronto intervento in caso di disgrazia in montagna, ma anche per assistenza d'emergenza per malattie, tra virgolette, normali, non incidenti.
Sicuramente, soprattutto no all'utilizzo degli elicotteri per voli a scopo turistico da e per piazzole dei campi base. Questa è una cosa importante, anche perché queste si concentrerebbero solo in delle determinate zone molto turistiche come la valle del Kumbo del Nepal, ma anche in questi paesi esistono tantissime zone con montagne bellissime ancora poco sfruttate, e promuovere un elisoccorso anche in queste zone, un soccorso, promuoverebbe anche il turismo e la crescita di tutta la popolazione in quelle zone.
C'è una sensibilità, ci sembra di capire dalle parole del dottor Giacomo Strapazzon, tra coloro che si occupano di queste tematiche, che va al di là insomma della passione alpinistica, no? C'è una sensibilità anche etica in fondo, perché è vero che noi andiamo con i nostri denari insomma in questi luoghi poveri per diletto sostanzialmente, ma tutto ciò può avere delle ricadute positive anche nel tenore di vita quotidiano della gente che lì abita. Questo convegno che si è tenuto all'interno dell'International Mountain Summit, che si svolge a Bressanone da qualche anno con grande successo, anche l'abbiamo raccontato anche qui a Zeppelin, in qualche modo ha riunito in questo particolare settore persone che professionalmente fanno questo lavoro. Mi piacerebbe sapere dal dottor Giacomo Strapazzon se c'è una sorta di comunità internazionale tra i medici, tra i volontari, che sono tantissimi, che si occupano di questo. Sappiamo in Alto Adige quante sono le persone che dedicano il loro tempo libero e anche il loro tempo professionale a questa attività. C'è una sorta di rete internazionale che fa di voi una comunità particolarmente coesa, più forse di quella degli alpinisti, tra i quali magari c'è qualche rivalità?
Sì, esiste un'associazione internazionale per il soccorso alpino di cui fanno parte oltre 100 paesi, con nazioni di tutto il mondo, quindi non solo europee ma anche nordamericane e asiatiche, che si riunisce annualmente due volte l'anno con una serie di sottocommissioni che affrontano i vari problemi legati al soccorso. Io e il dottor Brugger, il direttore dell'Istituto di Medicina d'Emergenza di Montagna, facciamo parte della commissione medica, però esistono anche poi quelle che si riguardano il soccorso via terra, il soccorso via aria e il soccorso in valanga dal punto di vista tecnico, e l'unione di tutte queste varie figure professionali permette di creare dei protocolli che poi vengono applicati uniformemente in tutto il mondo. Il problema appunto di applicare questi protocolli in questi paesi lontani è che non possiamo più rifarci ai protocolli che utilizziamo magari in Europa con quest'ora d'oro in cui, se andiamo a soccorrere un paziente, gli diamo il maggior beneficio. Lì i tempi dati dalle distanze, dalle difficoltà proprio ambientali del territorio diventano magari di un giorno, però applicarli correttamente nei casi giusti può dare dei buoni risultati.
E a noi piace chiudere questa ultima puntata del 2010 con questa sorta di comunità internazionale volta sostanzialmente al di là delle diverse latitudini al benessere insomma delle persone che a vario titolo si trovano in montagna, per cui ringraziamo molto il dottor Giacomo Strapazzon dell'unità insomma della medicina d'emergenza in montagna dell'EURAC, neonato istituto, no Valentina?
Un annetto, grosso modo?
Esatto, proprio un anno fa, a fine ottobre del 2009 è nato ed è stato inaugurato ufficialmente poi a febbraio del 2010.
Allora spegniamo insieme la prima candelina effettiva, poi quella vera ufficiale sarà nel febbraio dell'anno prossimo, e noi siamo verso la fine dello Zeppelin Academy on Air di oggi. E questa, Valentina, è la musica che ci induce alla conclusione dello Zeppelin di oggi, ultima puntata del 2010, per cui già approfitto per fare gli auguri di buon anno ai nostri ascoltatori. Abbiamo parlato di un sacco di tematiche all'interno di questa accademia che è uscito da pochissimo.
Da pochissimo, ti abbiamo trapiantato in studio, in questo caso non un prato ma una porzione degli istituti di ricerca dell'Eura.
Che sono ancora qua e che salutiamo.
Un saluto a Georg Nidrist, grazie di essere stato con noi, un saluto a Giacomo Bertoldi e a Giacomo Strapazzon.
Quindi tre istituti rappresentati appunto in questo momento finale di Zeppelin, per cui un saluto vi viene da Paolo Mazzuccato.
Saluti anche da parte mia, Sigrid Heckensteiner, e ci risentiamo al prossimo numero che sarà incentrato sulla tematica federalismo.
Da Valentina Bergonzi, rinnovo all'appuntamento nei primissimi mesi dell'anno prossimo, per il quale vi facciamo tanti auguri con questo tema.
Che è quello del federalismo, citato da Sigrid, che ringraziamo. Io saluto anche Alex Holzknecht con noi alla parte tecnica quest'oggi. Allora, davvero, il 2010 sta per finire. Tanti auguri di buon anno e noi ci risentiamo nel 2011, giusto?
Assolutamente, buoni festeggiamenti.
Ciao
intanto.
A tutti.